L'idea che ho di me è il solo velo da conoscere e scoprire. E benvenuti, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa, ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. E oggi è venerdì 27 ottobre 2023, sono le ore 12:03. Perdonatemi, oggi sono un po' rauco, quindi non avrò la stessa energia vocale degli altri venerdì, ma comunque in ogni caso iniziamo questa nuova puntata e vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it, scritto così, tutto in lettera e tutto attaccato. Qui trovate anche la possibilità di iscrivervi a titolo, come vi ripeto, totalmente gratuito, oltre alla nostra newsletter, al nostro pensiero settimanale, che è un pensiero che inviamo ogni domenica mattina via email gratuitamente a chi volesse iscriversi, e molti dei pensieri che inviamo sono poi anche i testi che leggiamo nel corso delle puntate degli Altronauti. Appunto, poi come saprete ci sarà la possibilità di poter intervenire anche in diretta, vi anticipo già i numeri di telefono per poterlo fare nel corso della trasmissione. Un numero di telefono è quello che serve per telefonare e quindi intervenire direttamente con la vostra voce, è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece l'altro numero è quello per scrivere gli SMS, è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E oltre a ricordarvi il sito internet appunto del nostro centro culturale, vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa di questa emittente che è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org. E qui trovate, oltre al palinsesto della nostra emittente, e ad una breve storia anche per chi fosse interessato a conoscere la storia di questa emittente, nonché le novità delle varie trasmissioni che si susseguono nel palinsesto, trovate anche la possibilità per poter contribuire economicamente all'esistenza di questa radio. Sapete che Radio Cooperativa non ha pubblicità, quindi non ha sponsor, e vive unicamente delle donazioni che riceve dai suoi ascoltatori, tra cui anche quelle del 5 per 1000, nonché donazioni spontanee. Le modalità per poter appunto fare un versamento a Radio Cooperativa le trovate indicate sul sito internet, dove potete tranquillamente copiare e incollare, diciamo, l'IBAN se volete fare tutto online. Quindi trovate sia la possibilità di fare un bonifico bancario, sia la possibilità invece di fare un versamento su conto corrente postale, sia di pagare anche tramite PayPal per chi utilizza questo strumento. E come immaginate, a volte sono anche delle piccole cifre simboliche, poi che però danno il segno, l'importanza di un sostegno per chi appunto volesse fare questo piccolo atto di generosità per permettere l'esistenza della nostra emittente. In queste ultime puntate degli Altronauti abbiamo letto alcuni testi che sono stati pubblicati sul nostro blog. L'indirizzo del blog lo potete trovare accedendo al sito, come vi dicevo prima, che è seialtrove.it, quindi cliccate alla voce rubriche e alla voce blog e vi si aprirà questo nostro spazio dove noi pubblichiamo solamente pensieri e riflessioni, tra cui anche i pensieri settimanali che inviamo la domenica mattina e che leggiamo durante le nostre puntate degli Altronauti. Gli ultimi testi che vi ho letto e che sono stati oggetto delle trasmissioni, grazie anche ai vostri interventi molto che ispirano sempre delle considerazioni, degli spunti di riflessione ulteriori, erano testi che trattavano la tematica del risveglio applicato nelle piccole cose della vita quotidiana, cioè del poter essere vegli, non svegli, cioè essere in una condizione di veglia, essere presenti sostanzialmente, oppure invece essere assenti alla vita. Essere assenti cosa vuol dire? Vuol dire che la vita ti passa davanti e tu sostanzialmente non te ne accorgi. Le cose ti passano davanti e non te ne accorgi. Così come essere assenti può essere non accorgersi delle proprie reazioni emotive che si innescano, quindi dei propri inneschi emotivi. Essere assenti significa non accorgersi dei propri pensieri ricorrenti che però vanno a influenzare la giornata, vanno ad occuparti molto spazio nella tua vita. Essere assenti significa sostanzialmente essere presenti anche fisicamente, ma non esserci perché il tuo pensiero o il tuo sentimento, il tuo desiderio sono altrove, sostanzialmente, e quindi non sei presente alla realtà. E non sei minimamente quindi padrone della realtà che vivi. Chiarisco questo anche perché qualcuno nelle puntate precedenti poi ha equivocato anche, ha pensato che noi parlassimo del sonno come sonno fisico. No, non è questo di cui si parla, ma appunto di questa assenza che nei confronti della realtà, nei confronti della vita e di quello che determina sostanzialmente nella nostra impossibilità, incapacità poi di poter determinare la vita, cioè fa sì che uno viva anche un'intera esistenza o gran parte della sua esistenza, ma la viva in modo esclusivamente passivo. Si usa spesso questo termine, consapevolezza. Essere consapevoli di qualcosa, essere consapevoli che richiede comunque poi un oggetto di cui si è consapevoli comunque, essere consapevoli anche dei propri limiti, di quello che si vive, però effettivamente è un primo passo importante. Poi però non è l'unico passo, perché successivamente c'è la possibilità che ci viene data anche di esercitare un potere di trasformazione nella nostra vita. Ed è questo potere di trasformazione, quindi che non si limita ad osservare, ad essere consapevole delle cose che accadono, ma poter trasformare in questo caso anche le nostre reazioni emotive, è lo scopo principale di un lavoro su di sé. Il lavoro come noi lo proponiamo attraverso questa trasmissione, il lavoro a cui il centro altrove, i componenti del centro altrove e anch'io come componente di questo centro sono entrato a contatto grazie all'insegnamento che viene proposto, è un lavoro che appunto permette di sviluppare questo potere di trasformazione ed è un lavoro su di sé in questo senso, perché sostanzialmente non si tratta solamente di una conoscenza passiva di se stessi, ma anche di poter poi trasformare noi stessi. Lo scopo principale del nostro lavoro è accedere ad un nuovo stato di coscienza per sviluppare, attraverso la pratica e lo studio di sé, un incisivo potere di trasformazione. Non bisogna dimenticare che l'osservazione focalizzata, la pazienza, la buona volontà e una discreta conoscenza dei propri veicoli, mentale, emozionale e fisico, sono qualità indispensabili per iniziare questa via, volta alla conoscenza di sé. È molto probabile che all'inizio non si possegga una vera volontà, per cui ci si ritrova in balia di schemi preconfezionati e di quanto la nostra stessa natura esteriore, governata da questi modelli, ci concede di fare. Molto spesso le sovrastrutture della personalità ci consentono di divenire una persona colta e di successo, di avere posizioni sociali di responsabilità, ma mai di acquisire un reale potere che determini i nostri stati interiori e gli eventi circostanti ad essi corrispondenti. In sintesi, senza il contatto con la nostra essenza interiore, non siamo padroni della nostra vita, non creiamo mai davvero la nostra realtà, poiché, rinchiusi in gabbie psichiche, siamo ora vittime e poi carnefici delle nostre stesse idealizzazioni, dei nostri stessi automatismi, che limitano il nostro vero potere divino. La libertà non è qualcosa da raggiungere, è già in te. Conoscere noi stessi è esserla. Thank you. Un incisivo potere di trasformazione, quindi, è quello che viene citato in questo testo di Hermes, che, come vi ripeto, lo potete trovare anche nel nostro blog. L'indirizzo completo del nostro blog è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. E qui trovate questo scritto diciamo, in prima pagina, si chiama Lo scopo del nostro lavoro. E è molto utile, secondo me, questa lettura, che poi va di pari passo sostanzialmente con le precedenti, perché si susseguono in un flusso unico. E questo potere di trasformazione è quello che fa la differenza sostanzialmente tra la pratica di un lavoro su di sé e la mera conoscenza invece intellettuale. Il fatto di poter partecipare a dei corsi, a dei seminari, di avere delle informazioni, delle nozioni che possono essere utili, ma che vanno messe in pratica, vanno applicate, vanno verificate. Quello che spesso vi ho detto, ovvero che ho avuto modo nel corso degli anni di verificare poi gli effettivi risultati dell'insegnamento, è proprio questo potere di trasformazione, che è un potere di trasformazione sulle proprie reazioni emotive. Poi sono sicuramente strati su strati ed è un lavoro che sicuramente non può essere un workshop di una settimana e forse nemmeno di un anno. Però è una maggiore padronanza che si può assumere nell'esistenza che si conduce. Qui si citano delle qualità: l'osservazione focalizzata, la pazienza, la buona volontà. La pazienza è sicuramente una dote fondamentale, perché molto spesso quando uno intraprende un'esperienza di questo tipo, quello che viene meno è proprio la pazienza. A volte vorrebbe avere dei risultati pratici, immediati, dimenticando però che tutto ciò che io sono, che noi siamo, è la sedimentazione di anni di esperienze, senza contare poi di un ambiente in cui si vive, in cui si è formati, si è cresciuti, nonché delle generazioni passate che ci hanno trasmesso comunque le loro memorie attraverso la genetica. E dunque, questa pretesa di avere dei risultati tutto e subito, che ovviamente è chiaramente la modalità con cui si ottengono le cose generalmente nella nostra società, ma negli scambi ad esempio di tipo economico o di quant'altro, ma non può essere applicata ad un contesto come quello del lavoro su di sé. L'osservazione focalizzata è proprio un focus che viene posto quindi su un'osservazione, cioè su una possibilità di auto-osservarsi, quindi di osservare di me i miei movimenti, anche del corpo, le posture, i pensieri, gli atteggiamenti, eccetera, che a volte si può focalizzare su qualcosa o su qualcos'altro. Quindi l'osservazione focalizzata, la buona volontà e una discreta conoscenza dei propri veicoli, mentale, emozionale e fisico. Questi veicoli, sostanzialmente, che non sono delle automobili, possiamo chiamarli dei corpi che noi abbiamo, oltre a un corpo fisico, che è quello che tangibilmente possiamo toccare, però abbiamo anche un corpo emozionale e un corpo mentale. Un corpo emozionale o vitale, come vi dicevo prima, è quello che determina la reazione emotiva che ho a qualcosa. Qualcuno dice una parola e io senza accorgermene vivo una reazione emotiva di un tipo piuttosto che di un altro, che va ad influenzare poi i miei pensieri, gli stati d'animo, addirittura le condizioni fisiche. Quindi non ho solo un corpo fisico, perché fisicamente non mi è successo nulla, ma ho anche un corpo emotivo che può vivere queste reazioni. E ho un corpo mentale, poi. E quindi che è dato da tutta una serie di convinzioni, di credenze, non solo le idee che ho assunto, ma anche le convinzioni, le credenze, la memoria, le associazioni che facciamo ripetutamente, che costruiamo, che vanno a sommarsi nel tempo a costituire questo corpo mentale. Ecco, la conoscenza di questi tre veicoli, come vengono chiamati qui, quindi la nostra parte mentale, la nostra parte emotiva, la nostra parte fisica, è infatti una delle prime cose di cui ho sentito parlare, di cui ho appreso al mio arrivo al centro, quindi ormai una decina di anni fa. E con insistenza anche. E questo mi ha permesso molto di poter distinguere. Potevo intanto osservare quello che vivevo, che è una cosa che prima non facevo, perché vivevo la vita semplicemente e non mi osservavo. Potevo al massimo avere memoria di qualche volta che potevo arrabbiarmi o rattristarmi, però sostanzialmente non mi osservavo. E oltre a questo, poi potevo anche osservare quelle che sono delle reazioni vitali, quindi emotive, o dei desideri vitali, quindi emotivi, o delle necessità invece fisiche, o invece degli atteggiamenti mentali. Anche questa distinzione non è da poco, perché noi confondiamo questi tre aspetti, perché non li conosciamo, non li possiamo distinguere. Questi tre veicoli fanno comunque parte di noi. Noi siamo un tutt'uno, però abbiamo queste tre modalità espressive che spesso non riusciamo a conciliare, perché a volte noi pensiamo una cosa, ma ne desideriamo un'altra, in contraddizione con quello che pensiamo, ragionevolmente. Come anche abbiamo delle necessità fisiche che possono anche andare in discordanza con quelli che possono essere i nostri desideri. Io posso desiderare di andare a fare una passeggiata e di vivere, di andare a fare una passeggiata in montagna o in collina, di respirare l'aria fresca, ma se fisicamente sto male, questo mio desiderio entra in contrasto con la necessità del mio fisico, che invece può essere quella di riposarsi o di riprendersi. Così come mentalmente io posso ritenere giusto o non giusto, utile o non utile fare una cosa, però dentro di me quella cosa la desidero anche se mentalmente so che quella che non mi conviene o che non è utile o che non. E quindi come conciliare queste due parti di me? Quindi questa conoscenza non è una conoscenza da poco. E ora questa conoscenza, insieme all'osservazione focalizzata, una conoscenza discreta, quindi una minima conoscenza dell'esistenza di queste parti di noi, l'osservazione focalizzata, la pazienza, la buona volontà, sono qualità indispensabili per iniziare questa via volta alla conoscenza di sé. E quindi già qui abbiamo un po' un'indicazione che questa via non è per tutti, nel senso che molto spesso anche questa trasmissione viene associata alla filosofia, ma la filosofia nel senso reale è l'amore per la verità. E la verità è la verità del proprio essere, sostanzialmente. E però, come viene intesa oggigiorno la filosofia, è qualcosa di astratto, qualcosa di appunto unicamente speculativo, mentale. E questo è lontano da invece quello che è un insegnamento volto al conoscere se stessi. Anche la speculazione, le conoscenze sono utili, ma sono solo un primo passo. E poi devono poter essere applicate a noi stessi, poter essere verificate, poter essere vissute, superare la prova della verifica. Quindi servono anche altre qualità. Per cui se non hai la propensione a poterle sviluppare, ti è facile rientrare semplicemente nel flusso ordinario che è quello del vivere la vita senza presenza, come dicevamo. E in questo vivere la vita senza presenza, come si diceva, ci si può ritrovare in balia di schemi preconfezionati e di quanto la nostra, stessa natura esteriore, governata da questi modelli, ci concede di fare. Quindi noi viviamo dei modelli che sostanzialmente è la nostra natura esteriore, cioè come noi ci siamo condizionati nel corso del tempo adottando una personalità che ci permette di fare determinate cose piuttosto che altre, che ci dice in base all'idea che noi abbiamo di noi stessi che noi siamo capaci o non capaci di fare qualcosa, che qualcosa ci è utile o non ci è utile, oppure che può essere morale o immorale. E quindi è questa nostra natura esteriore che ci concede di fare qualcosa. E questo dà la misura di come questo lavoro sia un lavoro per assumere non solo questo potere trasformativo, ma sostanzialmente padronanza nella propria vita, perché senza un reale lavoro di questo tipo posso vivere unicamente solo quello che questa natura esteriore mi concede di vivere, mi concede di fare. Ovvero, come si dice qui, di divenire anche, ad esempio, una persona colta e di successo, di avere posizioni sociali di responsabilità, tutte cose interessanti, però mai di acquisire un reale potere che determini i nostri stati interiori e gli eventi circostanti ad essi corrispondenti. Cioè, sostanzialmente il lavoro non serve per autoaffermarsi, il lavoro su di sé, per affermare la propria personalità. Sicuramente anche questo può essere un passaggio, ma serve in realtà per affermare la propria libertà, la propria essenza rispetto alle condizioni obbligeranti della personalità. Perché uno può diventare anche colto, ricco, di successo, essere ben visto, eccetera, ma questo non significa essere padrone della propria interiorità, essere padrone delle reazioni che vive agli eventi. E quindi di per sé una persona ricca o famosa o rispettata o giusta o santa, ma non necessariamente però è una persona che ha potuto sviluppare, vivere, essere per sé questa libertà. Ora do la parola a voi con la possibilità di poter intervenire in diretta. Come vi dicevo, il numero di telefono per telefonare è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece, per chi vuole scrivere un SMS, il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5.
Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Grazie mille. Oh, ma tu mi sorprendi sempre di più, va bene, insomma, è bello così, bello, bello. Allora, oggi intervengo su quanto hai detto adesso. Allora, intanto spezzo una lancia a favore di questa trasmissione perché, come hai detto tu prima, chi dice che questa trasmissione è filosofica, ma anche no, perché comunque alla fine tutti siamo. Un po' di filosofia ce la dobbiamo avere tutti, ma lavorando su noi stessi la filosofia non c'entra nulla con la trasmissione. È una trasmissione educativa che porta comunque delle informazioni, degli spunti che poi uno è libero di seguire come no, ma non è assolutamente non è così in linea con quanto dicono tanti. Comunque, tornando a me, allora, in questo periodo di malattia che sto vivendo, tu sai che sto vivendo la malattia qui col piede, che non sto ancora bene, quindi sono ancora a casa anche questa settimana e anche la prossima. Io, riguardo i lavori interiori, scopro tutti i giorni tante cose della mia vita che io, come te, non avevo mai scoperto. Parlavi prima della tristezza, che anche tu sei meno triste, questo capita anche a me, nel senso che da quando ho cominciato a fare dei lavori interiori, ma proprio seri i lavori interiori, non i lavori interiori che facevo una volta, proprio quelli seri, ho imparato adesso a essere più di buon umore, mi sveglio la mattina con altri aspetti, con altri modi di voler intraprendere la giornata, che chiaramente dopo ci sono momenti belli, momenti brutti della giornata, ma è obbligatorio che ci siano perché fanno parte del percorso di vita. Ecco, il mio momento di malattia lo vivo così, pensando anche un po' a quello che devo fare anche per il futuro, perché no? Perché comunque io anche nel futuro mi baso su quello che devo fare, su quello che voglio, su quello che non voglio, su quello che vorrei, su quello che non vorrei, cioè programmarmi un po' anche il mio interiore e perché no? Tirar fuori qui sì, tiro fuori un po' di filosofia, perché comunque interiormente la filosofia è obbligatoria, anche perché senza filosofia e soprattutto la pazienza e consapevolezza di volerlo fare, cioè uno deve dire voglio farlo, se no se uno dice lo faccio e dopo dice no, non è né coerente con se stesso, ma non è neanche serio, perché poi diventa neanche, no, non diventa neanche salutare sta roba qui, dopo diventa una cosa diciamo fasulla. Invece se uno ha le idee chiare di quello che vuole fare, di quello che non vuole fare, allora ecco che è in sintonia col tema che tu hai trattato in questi venerdì che quasi sempre io sono intervenuto. Un saluto particolare lo voglio fare ad Antonio, perché anche Antonio è uno degli spunti nella mia vita che quando riflette mi dà luce. Io non ci vedo con gli occhi, ma ci vedo col cuore. Quindi Antonio, assieme a tanti ascoltatori qui, ma Antonio in particolare, non me ne vogliano gli altri ascoltatori, Antonio in particolare quando lancia i temi suoi o anche quelli che sono in linea con i tuoi, gli APOS, mi permette sempre di riflettere e di capire tanti spunti. Sono dei puzzle che lui mi dà e che dopo lui mi permette di lavorarci dentro, di lavorarci sopra. Poi vabbè, ho anche il cammino di preghiera. Infatti lui per me lavora molto sullo spirito e a me questo fa molto piacere, infatti io durante le veglie e durante le preghiere lo vedo molto Antonio in sintonia con me. Quindi gli do un saluto particolare e gli auguro veramente tanto bene perché lo stimo a bomba, come si dice qui a Venezia. Finisco di dirti che ti ho mandato un'email, Iapos, quindi se vedi un nome di un ufficio non aver paura, non è una propaganda pubblicitaria, ma sono io che ti ho scritto per
Va
avere
bene.
il pensiero della domenica, ti ho scritto poco fa, spero che ti sia arrivato, la signora poi mi dirà quando, la signora che mi segue mi dirà quando tu mi scrivi e così poi. Anche quello è un altro puzzle che mi permetterà di riflettere sul pensiero della settimana, su cosa devo fare della mia vita, ecco, tutto qui. Comunque, grazie a tutti. Vi voglio bene
Grazie a te.
perché mi state vicino in questo momento di malattia, abbastanza antipatico, ma anche simpatico, perché comunque mi trovo bene con voi. E ricordo sempre che il 106 Altrove è un centro di utilità pubblica e anche personale, secondo me, privata come me, perché prendo tanti spunti da questo centro.
Grazie Ivan, ti ringrazio e ti abbraccio, ti auguro allora di nuovo un buon percorso di guarigione e ti ringrazio anch'io per tutti gli spunti che dai, perché ogni ascoltatore poi ovviamente dà degli spunti e qualcuno su un ambito, qualcuno su un altro, e il fatto di poter portare il tuo vissuto anche non è una cosa che comunque facciano tutti, quindi ti ringrazio molto Ivan.
No, prego, grazie a te, grazie a voi anche per tanta vicinanza in questa radio. Antonio, esci, dammi un altro spunto, che dammi un altro puzzle da lavorare, che l'ha fatto anche venerdì, quindi vabbè, speriamo che esca così, mi dà altri puzzle da inserire sui miei. Puzzle intendo puzzle vitali, non puzzle di quelli che hanno i bambini piccoli, per carità. Ecco,
Ah, beh, certo.
intendo questo puzzle, che va bene, che poi i puzzle non li usano solo i bambini piccoli, ma li usano chiunque.
Infatti,
Perché
esatto.
comunque siamo tutti bambini interiormente, quindi chi più chi meno dobbiamo avere l'aspetto, quel piccolo lato infantile bisogna averlo tutti, anche questo aiuta, ecco, vedi, anche il lato infantile secondo me aiuta essere un po' bambini interiormente, aiuta a crescere, aiuta a essere anche un attimino più buoni, più intelligenti, secondo me.
Sì, aveva anche questo, sì. Grazie mille, Ivan.
Prego, Iapo, se un abbraccio e grazie di tutto, sai, siete la mia ancora. In questo momento qua che sto vivendo, sì, siete la mia ancora, quindi ve lo dico proprio a livello emotivo, proprio sono emozionato anche, perché parlare con voi è un'emozione sempre grande e viva, soprattutto mi rende vivo, ecco, mi rende vivo ancora di più di quello che sono. Vi voglio bene, vi vedo con la luce del cuore, con gli occhi dell'amore. Ciao, Iapos.
Ciao Ivan,
Buona giornata.
grazie. Buona giornata
Prego,
a te. Un
ciao.
abbraccione,
Anche
ciao.
a voi, ciao, grazie.
Ciao. Grazie a Ivan per la sua buona considerazione. È sicuramente interessante, utile poter essere, sì, utili, come dice Ivan, a livello di autorità pubblica, o personale, quantomeno, e quindi poter dare degli spunti che poi servano, ad ognuno per il proprio puzzle, perché, effettivamente. È questo, lo scopo della nostra trasmissione e sottolineo che anche voi comunque, per quanto riguarda me, che sono qui a condurre, date degli spunti molto utili per il puzzle personale. In merito a quello che diceva Ivan del pensiero della settimana, chiunque altro volesse iscriversi è gratuitamente, che lo si può fare, può mandare un'email a info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it, scritto tutto attaccato, tutto in lettera, e richiedendo di poter essere iscritti al pensiero della settimana e sarete iscritti tranquillamente e in modo gratuito. E poi è interessante l'aspetto che ha citato Ivan, diciamo, ad esempio della tristezza. Nel mio caso posso dire che io non mi ero mai accorto di essere triste, questa è una condizione, cioè di vivere la tristezza, come condizione emotiva perenne, di base di qualsiasi altra emozione che io vivessi, perché, la mia personalità si era strutturata in questo modo e quindi anche questo è qualcosa di molto importante, poi nel poter conoscere se stessi, nel poter poi, sì, elaborare ciò che si è, cioè poter guardare i propri umori, però in una condizione di assenza normalmente non lo si può fare. Ricordo per chi vuole intervenire in diretta, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece, per chi preferisce scrivere un SMS, lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 è il numero per gli SMS. E in questo testo che vi ho letto prima, che potete trovare, come vi dicevo, nel nostro blog, che si chiama Lo scopo del lavoro, il titolo del testo, invece il nostro blog si chiama seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. In questo testo leggevamo che molto spesso le sovrastrutture della personalità ci consentono di divenire una persona colta e di successo, di avere posizioni sociali di responsabilità, ma mai di acquisire un reale potere che determini i nostri stati interiori e gli eventi circostanti ad essi corrispondenti. Cioè, sostanzialmente puoi ricoprirti di qualsiasi orpello, puoi sviluppare qualsiasi forma di affermazione sociale, però il nutrimento che ne otterrai non sarà un nutrimento utile a poter sperimentare una forma di libertà rispetto alle sovrastrutture della personalità, cioè a tutte quelle condizioni che, come dicevamo, uno ha acquisito, ha scelto di acquisire in tenera età per poter crescere, per poter sopravvivere sostanzialmente e conformarsi a un mondo che poi gli piacesse o non gli piacesse, comunque era fatto in un determinato modo, lui doveva conformarsi. Doveva conformarsi a delle idee, le idee dei genitori, le idee della famiglia, doveva conformarsi a degli status, ad una modalità di essere, acquisire una modalità di comportamento piuttosto che un'altra, eccetera. E tutto questo crea delle sovrastrutture di cui se non sono consapevole io credo di essere libero, ma semplicemente perché non sperimento mai nulla che vada al di là di queste sovrastrutture, cioè di quello spazio che mi viene consentito dalla personalità. Quindi io posso anche ottenere dei raggiungimenti in qualsiasi ambito, però sostanzialmente questo non va a mutare la mia condizione. La stessa cosa vale anche per ottenere delle informazioni, acquisire delle nozioni. Posso arricchirmi mentalmente di nozioni, ma che poi sono una marea di semi che se non trovano un terreno dove essere coltivati, poi marciscono anziché poter dare la vita. In sintesi, senza il contatto con la nostra essenza interiore, non siamo padroni della nostra vita, non creiamo mai davvero la nostra realtà, poiché rinchiusi in gabbie psichiche siamo ora vittime e poi carnefici delle nostre stesse idealizzazioni, dei nostri stessi automatismi, che limitano il nostro vero potere divino. Quindi molto spesso la limitazione è dentro di me. È dentro di noi. Dice, senza il contatto con la nostra essenza interiore. Come all'inizio del testo si diceva che lo scopo del lavoro è di accedere ad un nuovo stato di coscienza. Quindi c'è l'accesso, c'è il contatto con qualcosa di altro rispetto alla personalità, senza il quale noi non possiamo uscire dallo schema della personalità. Perché come si dice qui, è una gabbia psichica, non è una gabbia fisica, non è un limite alla libertà di spostamento, di movimento, non è un divieto, non è una zona fisica in cui uno è confinato, è una zona psichica. Puoi andare ovunque nel mondo, puoi girare dappertutto, ma sostanzialmente essere comunque tu, sempre, nei tuoi pregi e nei tuoi difetti, nei tuoi limiti. E essere vittima e carnefice della tua idealizzazione. L'idealizzazione è l'idea che uno fa di sé, l'idea che io ho di me stesso, che ha sia dei tratti positivi, chiaramente, che dei tratti negativi. Io posso idealizzarmi in modo positivo, posso idealizzarmi sostanzialmente anche in modo negativo su certi aspetti, però è un'idea che ho di me stesso. Come dicevamo all'inizio della trasmissione, che vi ho letto quell'aforisma, l'idea che ho di me stesso è il solo velo da conoscere e scoprire. Cioè, è un velo solo che però richiede molta costanza, pazienza, buona volontà, come dicevamo, queste qualità che abbiamo letto nel testo. Perché l'idea di essere in un modo o in un altro che io mi faccio è poi quella che va a condizionarmi nel vivere le esperienze, nel vivere le relazioni, le reazioni che ho. Credo di essere bravo a fare qualcosa, quando qualcuno lo mette in dubbio ci resto male, un esempio pratico. Oppure idealizzo di essere in un determinato modo, ma poi sostanzialmente così facendo mi costringo a fare qualcosa che non mi piace o mi fa soffrire, eccetera. Queste idealizzazioni limitano appunto il nostro vero potere divino insieme ai nostri automatismi. Il nostro vero potere divino è sostanzialmente, io lo vedo così, come il potere di entrare a contatto con la nostra essenza e quindi di andare al di là rispetto a ciò che in noi è precostituito e preconfezionato. È una libertà dal conosciuto sostanzialmente, perché tutto ciò che noi conosciamo che appartiene al nostro passato, che è associabile, eccetera, è qualcosa che comunque è stantio e può essere anche un limite se noi ci limitiamo a vivere solo entro quel conosciuto.
Thank you.
Pronto?
Ciao, 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 sono Piero.
Ciao Piero.
Ciao. Ovvio che ti chiamo, cioè, a prescindere da qualsiasi argomento trattato, in questo momento siamo tutti un po' in apprensione per quello che sta succedendo in Palestina, e a Gaza, in Israele, sei d'accordo?
Sì.
Ti ho chiamato anche perché, sai, con te si può parlare senza dover parlare di politica.
Ok, ho capito.
Sai, con te si cerca di scremare il pensiero, andare sul pensiero filosofico di buon senso.
Sì, il più possibile, anche se come avrai sentito, poi ho fatto spesso delle distinzioni anche tra la filosofia e invece la proposta della nostra trasmissione, ecco.
Certo che oggi come oggi è dura poter esprimere per tanti di noi il nostro pensiero, perché mai come oggi stiamo vivendo proprio dei condizionamenti, tutti. Comunque vado alla sintesi, proprio al concetto proprio base, base,
Sì.
base. Ha una violenza. Ha una violenza, ma senza fare tutto il preconcetto, cioè non è che i ragazzini nascono terroristi. Non è che una certa regione gli promette il paradiso con la morte, allora morire può essere bello. Cioè, mi ricordo, mi sembra Michel Foucault che diceva che ha cercato di esorcizzare tutta la vita la morte, però non c'è riuscito, te lo ricordi?
Sì, non conosco quest'autore che citi,
Però
però.
dei filosofi hanno cercato di esorcizzare la morte cercando di scindere l'anima dal corpo, da questo cappotto così ingombrante, però nessuno mi sembra ci sia riuscito, a parte l'eleganza narrata di Socrate, d'accordo?
Credo proprio che sia così, infatti, sì. Nessuno penso ci sia riuscito ad esorcizzarla nella propria vita. Tra i filosofi, dico.
Allora, siccome nessuno nasce cattivo, a me è andato un cane piccolino che non potevo neanche averlo perché avevo un mese, era di una razza un po' complicata, mordeva, non sapevo neanche se poterlo tenere. Poi ho realizzato che con un polso duro, cioè con un po' di, come si suol dire, bastone carota, però con molto affetto, molta attenzione, poi è diventato un essere meraviglioso. Noi siamo animali parlanti, io dubito che uno nasca con l'indole della violenza, del portare terrore. Di solito i cani cattivi che mordono violenti è perché il padrone è un coglione. Sei d'accordo perlomeno su questo?
Sì, beh, adesso non me ne intendo così tanto di
Ma
cani, quindi
un
non
cane, non
posso.
so se hai mai visto su. Non so se hai mai visto sul telefonino gente che si abbraccia con un leone, perché l'hanno accudito quando aveva un mese.
Va bene. Sì,
Sai,
ho capito il
nessuno nasce
senso.
cattivo. Perciò, in questo contesto, andando in sintesi, che sono stato un po' troppo macchinoso, scusa, lì in Israele hanno fatto una cosa chiaramente condannabile, hanno fatto una cosa deprecabile, diciamo, anche per cui non c'è nessuna giustificazione. Ti piace come la sto impostando?
Beh, sì, ma va pure avanti, tranquillo, anche a me piaccia o no,
Sì.
esprimi un pensiero.
Ora, da giorni che bombardano Gaza, praticamente, cioè, lì dentro ci sono persone, ma non solo bambini e vecchi, ci sono persone, esseri umani, che magari non c'entrano niente con quell'atto terroristico. Ci sono un sacco di persone che non c'entrano niente. Cioè, ma che tipo di filosofia può spiegare il farneticare dei danni collaterali? Ma a un'azione c'è una reazione? Sì, cioè, mi sembra che siamo da 1000, 1500, 2000 morti, cioè, abbiamo triplicato intanto e stiamo andando su una situazione. Cioè, che spiegazione filosofica ci può essere a una situazione del genere?
Non deve necessariamente esserci, infatti noi qua non trattiamo di filosofia in questo senso proprio, anzi quello che tu evidenzi giustamente è un limite della nostra capacità di
Cioè,
interpretazione.
sarebbe come a dire, un matto per strada ammazza una donna. E allora tu vai ad ammazzare tutte i parenti di questa persona. Lui ha ammazzato una donna e tu vai ad ammazzare, non so, una trentina di parenti di questo. Ci sta? Cioè, ai tempi del nazismo, facevano un attentato. Ammazzavano un tedesco e allora loro ammazzavano per ogni tedesco 10 italiani. Cioè, non è neanche la legge del taglione occhio per occhio, dente per dente. È proprio, cioè, trovo quasi, cioè, un senso di brutalità. Poi abbiamo anche le televisioni che ci spiegano che questi terroristi Hamas non sono neanche lì, sono in Libano, sono in Siria, sono in Iran. Cioè, chi ha organizzato questo, oltretutto, non sono neanche lì. Cioè, io ti ho chiamato perché indubbiamente sei una persona che ha approfondito il pensiero, le logiche di ragionamento, ti dai delle spiegazioni scevre di condizionamenti. Mi stai capendo, sto farneticando o ci siamo un po' sul tipo di ragionamento?
No, no, ho capito cosa intendi. Non credo che tu stia farneticando. Sì, ho capito cosa intendi. Tu evidenzi giustamente beh, innanzitutto un'impossibilità, secondo me, di dare un'interpretazione a determinate cose che accadono, perché capisco bene che molto spesso di fronte al, come per noi stessi, ma la stessa cosa anche di fronte alla brutalità, come la definisci tu, di quello che accade nel mondo, a volte si resta così sconvolti che non si può trovare una giustificazione. No, non credo ci siano giustificazioni, non è un discorso politico, può valere per qualsiasi atto di brutalità, ma sicuramente la nostra mente vacilla di fronte ad una.
Perché poi noi, il nostro pensiero, per uscire dai condizionamenti ci appoggiamo a persone pure come te o a un figlio di buona donna come Andreotti che disse in un momento di franchezza, se fossi nato anch'io a Gaza, forse sarei anch'io un terrorista. Cioè, perché il brutto è che l'informazione, oggi internet, una volta ti raccontavano quello che volevano, però oggi c'è il mainstream, ci sono tutti i giornali che sono dei soliti proprietari, tutte le televisioni sono dei soliti proprietari, però poi c'è un'altra informazione che per chi vuol capire, non c'è peggio sordo di chi non vuol capire né sentire, però poi c'è una certa informazione, una certa logica. Cioè, io di santi non ne ho mai conosciuti, le responsabilità le hanno tutti, per carità. Però ci cioè siamo proprio, sai, a livello tipo la multinazionale, che vuole comprare il magazzino perché ha la location con l'autostrada in una posizione favorevole, vuole comprare il magazzino, quello non glielo vende e allora aprono di fianco un'azienda analoga, la multinazionale opera un anno in perdita per far fallire quello e poi gliela compra a due lire. Chiaro che penso che comprare dei terreni a Gaza, lì in Palestina, delle case, sapendo che oggi domani te le buttano giù, che è il paese più povero del mondo, chi compra? Non è che ha comprato. Cioè, si è portato via, non so se ci capiamo. Se ci fosse un'amministrazione pazzesca che fa inondare il Polesine e che non fa le strutture idrauliche, e dopo 2-3 anni di seguito di alluvioni fai in Polesine e ti puoi comprare una villa con 5.000 euro. Non so se mi hai capito.
Piero, sì, va bene. Adesso però ti chiedo di dare spazio anche agli altri ascoltatori.
In Palestina lì continuano a comprare, sai, ogni anno hanno sempre meno terreno, meno diritti, però chiaramente, sai, proprietari di banche, di assicurazioni, di multinazionali, sai, quando dicono che qua in Italia si porta via le ferrovie, le poste, la TIM, queste multinazionali americane, chi sono? Chi sono le multinazionali?
No, adesso andiamo in un altro argomento, Piero,
no,
stiamo allontanandoci troppo. Ti ringrazio, ti saluto.
Ho cercato di mettere il cappello su tutto. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te, ciao. Pronto?
Pronto, sono Antonio De Racella. Ciao,
ciao Antonio, ben trovato.
Senti Iapos, tu
sì.
Immagino che tu abbia da coda alla voce e da un insieme di deduzioni per non conoscenza personale che tu abbia circa sui 35 anni. Mi sono immaginato io fra i 30 e i 40, metà della trentina, insomma, del...
Esatto, sei quasi azzeccato.
Ah, ecco. E immedesimandomi a quell'età, adesso mi ricollego al tema di oggi, il trasformarsi, trasformare noi stessi. E ricordo che da giovane avevo rabbia per il mondo che ho trovato. Avevo riconoscenza per chi mi aveva messo al mondo, per l'ambiente che mi ha ricevuto, che poi è stato l'ambiente sociale, però avevo fastidio, rabbia per alcune cose che non andavano. E io attribuivo che la realtà che ho vissuto da giovane, sull'età tua, circa la tua età, fosse il frutto di un mondo precostituito, non un mondo mio, ma costituito dagli altri, dai racconti, dalle narrazioni altrui. È un mondo, naturalmente con tutti i limiti, senza assoluti, relativamente un mondo costruito dagli altri. E invece sentivo questo bisogno che tu dici di trasformare se stessi, riflettendo sul sé, pensando, essendo presenti nel presente, non nell'iperuranio e nemmeno nel passato, ma ero alla ricerca di un altrove, un po' come il barone rampante, come Calvino nel barone rampante, un altrove, perché il mondo che c'era allora non mi creava inquietudine. Un mondo basato su abitudini superate, su sentivo che l'orologio biologico mio e di quello che non era corrispondente all'orologio della storia, che a parere mio era retrodatato. E ne raccontavo di questo ad una mai capitata, una cassiera, andavo in una libreria, andavo spesso, eccetera, e ne parlavo di questa mia insoddisfazione verso il mondo del, pur essendo riconoscente naturalmente al mondo da cui provenivo. E quindi mi rendevo conto che bisognava che io trasformassi me stesso per poi, e che così facendo si trasforma anche la realtà, anche se io non sono la realtà, io sono parte della realtà. Però indubbiamente se anche altri giovani avessero fatto così, si era circa, non era nel 68 perché nato nel 44 più, se faccio la tua, fino a 30 anni, diciamo così, 44 più 30, era 70, ecco, era reduce del 68, una rivoluzione, una ribellione alla società dei padri. Era appena finita la guerra, 44 nel dopoguerra, e insomma molte cose non mi andavano. Quindi quello che dici tu, trasformare se stessi per trasformare il tutto, mi convince parecchio, e approfitto anche di questo per salutare Ivan, che mi ha, per ricambiare i saluti, i cari saluti di Ivan. Ecco, io dico ad Ivan questo, ora non sono più giovane, ho una certa età, però abbandonarmi completamente agli acciacchi dell'età, a smettere di sognare e di cercare un altrove, perché anche se quell'altrove che laicamente non vorrei fosse l'aldilà, nel senso che laicamente accetto il ciclo della vita, accetto l'inizio e la fine che fa parte della mia vita, e la morte che mi aspetta fra qualche anno, mi capiterà anche questo. Io voglio ragionare all'interno di questo perimetro, nel senso che chiamo trascendenza, un po' faccio ricordo Ernesto De Martino, un antropologo, che per trascendenza io non vorrei parlare dell'aldilà, ma vorrei parlare di un cammino personale da viandante che non prende nulla per definitivo, ha bisogno degli appoggi momentanei per andare da qualche parte, non so dove, ma per andare da qualche parte ho bisogno, ecco, ma però disposto ad una segnaletica valoriale provvisoria legata al tempo e al luogo, e quindi eternamente insoddisfatto del presente, anche se come condizione personale non mi è andata tanto male. Ecco, da questo punto di vista, questa inquietudine del pensare su di sé, del riflettere su di sé, di trasformarsi per partecipare a una trasformazione del, ecco, questo, ecco, l'unico orizzonte che non avevo previsto da giovane e che mi era estraneo era il rapporto con la natura. Non avrei mai pensavo che noi facessimo delle piccole ferite alla natura. Non pensavo fossimo arrivati a questo punto di aver trascurato l'ambiente nel quale viviamo e le conseguenze che questo comporta. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille.
Thank you.
Allora, grazie anche ad Antonio e io lo ringrazio molto per anche questa sua esperimento di immedesimazione e effettivamente questa indirizzo che lui dice che poteva avere sin da giovane, che poi l'ha portato comunque alla ricerca di questa forma di trascendenza, pur in relazione comunque con gli altri, con il mondo, in modo diverso, sicuramente la condivido e condivido anche queste due caratteristiche della rabbia e della riconoscenza. Nei confronti del mondo, sicuramente la riconoscenza è una cosa che forse ho sperimentato di meno, perché ho potuto vedere come sia difficile essere effettivamente riconoscenti. Molte volte, forse questa è una cosa che vale più per me, che sono qualche generazione dopo, molte volte è più facile avere delle pretese che non essere grati invece anche per il mondo, per quello che comunque di positivo ti viene dato, ti è stato trasmesso, eccetera, che invece andrebbe sempre comunque ricordato, uno lo dà per scontato e a forza di darlo per scontato in realtà lo disprezza. Dall'altra parte sicuramente però anche la rabbia nel trovarsi, è vero, in un mondo costruito sostanzialmente dagli altri, in cui devi uniformarti sotto certi aspetti, ma allo stesso tempo però non è quello che vorresti fare, non è quello che desideri fare. Questa conformazione nei confronti del mondo e il fatto di poter trasformare se stessi come punto di partenza per trasformare la realtà. Io ho potuto vedere semplicemente questo. Posso toccare solo questi temi con pochi punti perché mancano pochi minuti. E posso solo vedere questo, che dentro di me effettivamente l'aver potuto trasformare qualcosa perché è entrato a contatto con l'insegnamento e con molta pazienza e con molta, sì, nel corso di questo tempo, almeno questo poco di me che ho potuto vedere, osservare, riscontrare, trasformare, sicuramente è qualcosa di concreto, senza il quale effettivamente non avrei messo a posto molti tasselli del mio puzzle, per usare la metafora che aveva usato Ivan. Ne rimangono moltissimi altri, ma è già qualcosa piuttosto che vivere un'intera vita e poi morire magari nell'inconsapevolezza o in equivoci che sono durati anni e che non si fondavano sulla realtà. Quindi sicuramente trasformare se stessi è sicuramente una base come punto di partenza ed è quello di cui qui parliamo. A questo proposito, io ho colto prima la telefonata di Piero, però faccio un nuovo invito. Io questa volta lo ripeterò anche le prossime volte. Dovrò essere più forse severo nel sanzionare taluni di voi nel chiedere di parlare di argomenti che sono inerenti al tema della trasmissione. Quindi le telefonate, che siano da un punto di vista o da un altro, che parlano però di temi di geopolitica, non le accoglierò più, quindi sappiate dall'inizio che non le accoglierò e se mi chiederete la possibilità di parlare della Palestina, di Israele o di Ucraina o della Russia, io ve la negherò e quindi una telefonata non ci potrà essere. Mi dispiace, ma purtroppo ci sono altre trasmissioni che parlano di questi argomenti. Ciononostante, Piero ha comunque toccato lateralmente alcuni temi, su cui uno, quello che ho sottolineato a lui stesso quando è intervenuto, il fatto della difficoltà del nostro pensiero chiaramente a darsi delle spiegazioni molto spesso davanti a delle immagini di morte, eccetera, eccetera, e sicuramente dell'incapacità della filosofia in senso lato a poter dare delle valutazioni su cose che invece il nostro pensiero non è in grado di valutare. Questo lo chiedo anche appunto rispondendo a un messaggio che è arrivato, che non ho tempo di leggere, di Ivan, che fa notare questa cosa e credo che Ivan non sia l'unico ascoltatore, che quindi invita appunto gli altri ascoltatori a poter telefonare per rimanere sul tema o quantomeno non parlare di politica o geopolitica. E leggo ora due messaggi, purtroppo non resta molto, non molto tempo, Ma sono entrambi messaggi al femminile. Uno viene da Maria Cristina, che pone questa domanda: quali schemi mentali, quali automatismi negli uomini che fanno violenza alle donne? Donne oggetto, donne possesso, non persone da rispettare, e la violenza come risposta immediata in tante situazioni. Diventarne consapevoli è il primo passo. Anche le donne dovrebbero riconoscere i condizionamenti viventi in loro. Comunque, almeno, riconosciamo l'aggressività dentro di noi come risposta sbagliata di cui capire l'origine e da sostituire. Maria Cristina. Grazie Maria Cristina per questo spunto. E ora invece vi leggerò un altro spunto che arriva da Mel, che racconta la sua esperienza e che scrive: secondo la mia esperienza, grazie al lavoro del centro, ho potuto divenire consapevole di come e quanto le mie emozioni dipendano dall'esterno, dalle relazioni con tutto. Il fatto stesso di divenire consapevole che accade questo ha scagionato il mondo esterno dalla responsabilità che gli attribuivo costantemente. La relazione rimane, poiché è lo stato stesso dell'essere, ma ciò che accade, accade dentro di me. E se non conosco come accade, resto schiava e soprattutto, come persona ignorante, resto manipolabile e condizionabile da chiunque abbia un minimo di conoscenza. Ecco perché il lavoro su di sé, la conoscenza del nostro funzionamento come persone, è l'unica cosa che possa porre fine a questo mondo di pura follia, in cui i video di questa assurda guerra, in cui non compaiono soldati, ma solo gente in maglietta e pantaloncini come noi, come me, finirebbero di essere interrotti da pubblicità di cose da mangiare, per di più. E noi finiremo di guardarli come fosse un film drammatico. Non voglio schierarmi, non sono in grado, non so nulla di geopolitica, sottolineo solo l'apatia e la tolleranza alle mostruosità a cui la non conoscenza di sé ci consegna addormentati. Grazie, Iapo. Ciao, Mel. È con questo messaggio, con questa testimonianza di Mel che ringrazio e che condivido molto e che può essere anche appunto una buona risposta ai legami che si evidenziano, alle relazioni che si evidenziano tra noi e il mondo e quindi alla necessità di poter guardare a noi stessi, nonostante il mondo, perché qualcuno diceva siamo in apprensione, ma sostanzialmente nel mondo ci sono sempre motivi di apprensione. È brutto da dire, non vuole sicuramente questo togliere di peso a nessuna situazione, ma però a un certo punto c'è la necessità anche di poter guardare alla concretezza di noi stessi. E quindi ringrazio molto Mel, ringrazio anche Maria Cristina, che non ho la possibilità di commentare, diciamo, il messaggio che manda, casomai, che ha mandato, casomai potrà essere uno spunto per le puntate successive. E gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre sulle stesse frequenze di Radio Cooperativa, sempre dalle 12 alle 13:30. Vi ricordo il nostro sito seialtrove.it per poter riascoltare i podcast e anche leggere altri spunti delle nostre rubriche, il nostro blog seialtrove.altervista.org, dove leggere i testi che proponiamo, tra cui anche quello letto oggi. E chi volesse iscriversi al pensiero settimanale gratuitamente può mandare un'email a info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. Ricordo anche il sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, dove trovate, oltre alle notizie e alle informazioni sulla radio, anche le possibilità di poter contribuire economicamente all'esistenza della radio, attraverso una donazione piccola o grande che possa essere, attraverso il bonifico bancario, il versamento su conto corrente postale o anche PayPal. Vi annuncio che venerdì prossimo sarà nostro ospite Alessandro Saudino, per rimanere in tema della possibilità di dormire o di essere svegli nell'esperienza quotidiana, e quindi approfondiremo anche attraverso la sua voce e la sua esperienza questo tema, quindi avrete la possibilità di ascoltare una voce in più. Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa.